Uno, due.
Ecco, si ricomincia.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forza,
smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Man, nuova stagione, al microfono Francesco. Questo podcast appunto è un percorso, una condivisione per scoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Manu è straimpegnato con la raccolta delle mele, quindi ancora per qualche settimana non ci sarà. Quindi iniziamo qua, con me, Me, Myself and I. Allora, questo appunto è inizio un nuovo ciclo, no? E spero, anzi, che siete ancora in piedi dopo le prime settimane di lavoro. Insomma, rientrare dall'estate è sempre un po' traumatico per vari motivi, un po' perché appunto magari si spezzano un po' i cicli di routine durante l'estate e poi bisogna ricominciare con il lavoro, la scuola e tutti i vari impegni, ma anche perché comunque l'inizio del nuovo anno ci mette di fronte, no, a tante sfide che magari abbiamo lasciato un po' in sospeso rispetto all'anno scorso o che magari insomma sono rimaste appese, cose che non siamo riusciti proprio ad affrontare e che diciamo che quest'anno ci tocca proprio. Io diciamo, per me il periodo dell'estate, ce l'ho raccontato da altre parti, è sempre un po' impegnativo perché non sono un tipo estivo, ecco, faccio tanta fatica e faccio fatica tra l'altro a non avere delle routine più chiare. A me la routine mi aiuta, mi inquadra. Sono tendo a essere un po' dispersivo, no? Un po' come un fiume che non c'ha gli argini, comincio a disperdermi mille cose. E quindi è stata un po' faticosa quest'estate, anche perché arrivavamo veramente... Io arrivavo in particolare proprio distrutto. Tante volte ho pensato che magari stavo un po' in burnout o ero sovraffaticato, però quest'estate veramente mi rendo conto che sono arrivato proprio cotto come una zucchina. E questo insomma non mi ha aiutato, ecco, perché in quella situazione così di grande stanchezza, anche lì non basta riposarsi, dici dai, ti sbrai al mare e ti riposi. Almeno per me così non funziona. Per me funziona fare un po' il punto della situazione, riacchiapparmi un pochettino nelle varie parti di me stesso. E vabbè, insomma. Quindi sono molto felice di iniziare queste, appunto, prime settimane di lavoro. Per me sono state importanti perché mi hanno rimesso in un ritmo, in una routine. Sto lavorando a diversi progetti, quindi sono molto molto contento. Ecco, oggi il tema nasce un po' da una serie di esperienze che ho fatto quest'estate e che ho sentito profondamente vere e ho sentito profondamente alla radice del lavoro che stiamo facendo qui su Real Man e anche con i gruppi di accountability, i gruppi Real Man un po' sparsi per tutta Italia, che abbiamo iniziato ormai quasi un anno fa. Ecco, il primo gruppo ha cominciato realmente a lavorare a gennaio, no, all'Emilia Romagna, però ecco, già in questi primi mesi dell'anno passato incominciavamo un po' a riunire, no, le idee, le forze per iniziare con i gruppi. Allora, ci sono state delle esperienze quest'estate che mi hanno un po' aperto gli occhi su questo aspetto, no? Di cui abbiamo parlato tante volte, no? Che un uomo si fa con un altro uomo, che ecco, il riconoscersi in un altro simile, il parlare la stessa lingua. E, diciamo, questi tre aspetti, ci sono stati tre eventi in particolare che mi hanno un po' guidato, no? In questo. E adesso magari vi racconto un pochettino questi eventi, perché mi hanno colpito, e poi insomma vi lascio un po' quello che penso che possa essere importante per te che stai ascoltando. Allora, il primo evento che per me è stato un po' rilevante, ma come si dice, proprio quei aha moments, come si dice in inglese, no? Quei momenti in cui dici, ti si accende una spia, dici, accia, però questa qua era proprio una cosa importante. Il primo momento è stato quando abbiamo registrato io e Nico l'episodio del podcast sulla pornografia. Se andate a vedere due o tre episodi fa, quindi intorno a giugno credo, non mi ricordo esattamente, c'è un episodio che si chiama Come uscire dalla pornografia, che ho registrato insieme a Nico di Nuovi Orizzonti. Nico è un ragazzo sposato, ha 3 figli e veramente ha condiviso a cuore aperto e in massima trasparenza tutta la sua esperienza nel mondo della pornografia, come questa cosa l'abbia veramente messo in ginocchio e come piano piano abbia imparato, no, ad uscire da questa dipendenza. E ha raccontato cose che non erano state pianificate a tavolino, assolutamente. Ha raccontato cose molto intime e che, diciamo, dal mio punto di vista, a parte cose così intime, importanti e utili, no? Perché utili per capire, no, tutta la dinamica della pornografia, per capire la dinamica delle dipendenze, per capire anche come si esca, no, come spezzare questa catena. Però quello che mi ha colpito di più, al di là appunto dei contenuti, è stata la capacità di Nico di aprirsi su aspetti estremamente intimi, estremamente personali della sua vita. E questo Nico l'ha fatto veramente in un completo affidamento. Un affidamento protetto, nel senso non è che Nico è la prima persona che passa e che improvvisamente prende un microfono in mano e spiattella la sua vita ai 4:20. Ma no, proprio in un percorso durato anni, Nico ha imparato gradualmente ad affidarsi, ad aprirsi, così che poi è arrivato al momento che ha potuto raccontare tutto questo a un microfono. Già l'aveva raccontato tante volte in testimonianza a Nuovi Orizzonti, e anche mi sa che c'è un video, forse un video interno in Nuovi Orizzonti, in cui parla di questa sua crescita personale. Però ecco, mi ha colpito la capacità di abbassare le barriere e di donarsi appunto in un totale affidamento. E questo ho capito che è una chiave importante, cioè il mio momento di, no, di comprensione, di luce, è stato questo. Cavolo, cioè questo affidamento fa la differenza, questo affidamento smaschera tante dinamiche contorte interne nostre, interne mie, e mette alla luce, no, cosa sta succedendo. E con la luce viene la chiarezza, e con la chiarezza poi viene anche la possibilità di mettere a posto i pezzi e di rimettersi in piedi e di ricominciare a camminare e tutto questo, che per tanti aspetti è anche un po', no, il lavoro che fa la terapia, però più che di questo, secondo me, è bello l'imparare gradualmente e in maniera protetta ad aprirsi, no, e a mettere sul tavolo quello che stai vivendo dentro. Magari per alcune persone che stanno ascoltando tutto questo è piuttosto ovvio, e magari lo fanno già abitualmente, ma penso che per un uomo innanzitutto non sia più difficile che per una donna, proprio per il nostro modo un po' di vivere la nostra interiorità, e anche la paura del giudizio dell'altro, perché noi uomini tendiamo sempre a essere molto in competizione. E quindi ecco, questo mi ha... penso che sia un punto, no, un elemento importante. Poi, per quanto mi riguarda, proprio me personalmente, Francesco, che ho uno stile di attaccamento evitante, proprio mi è stato proprio diagnosticato, che vuol dire in pratica che sebbene io voglia entrare in contatto magari in intimità con le persone, faccio fatica, perché in quell'intimità sono stato ferito. E quindi ecco, una cosa che penso che sia bella e vorrei e desidero, allo stesso tempo mi allontana perché ho paura di farmi male. Cioè, sono meccanismi inconsci, chiaramente, non è che ci penso. Ecco, però sicuramente per un attaccamento appunto un po' evitante come il mio, vedere, no, live quel tipo di apertura e quel tipo di fiducia, anche sicurezza in se stessi, no, di potersi aprire in quel modo lì, mi ha impressionato. Mi ha impressionato e ho detto, cavolo, qui ci sta qualcosa di grosso, qui ci sta qualcosa di importante. Questo è stato sicuramente il primo tassello di quest'estate che ho detto, porca miseria, questo qui è una cosa grossa, è una cosa importante. Altro elemento, secondo elemento che per me è stato proprio rilevante è stato una telefonata che ho fatto insieme a uno dei ragazzi di Real Men che partecipano ai gruppi. Mi contatta questo ragazzo, non ci conoscevamo, mi sa che non avevamo mai parlato al telefono insieme, soltanto magari per messaggi o confronti di questo tipo, per email mi sembra. Mi contatta perché per messaggio, perché vuole condividere un percorso che sta facendo, un qualcosa che lui pensa che sia importante e che potrebbe anche essere importante per il lavoro che stiamo facendo con i gruppi Real Men. E il mio atteggiamento rispetto a queste cose qui è sempre sulla difensiva. Ho imparato, no, negli anni a dire di no, e questa è una cosa buona, nel senso che saper dire di no, secondo me, è una skill fondamentale per poter preservare quello che è il tuo cammino personale, quello che è la tua vita privata, quello che sono anche i progetti che vuoi realizzare. Perché non dire continuamente di sì, disperdi le tue energie, perdi concentrazione e focus, e appunto ti disperdi mille richieste che magari non sono importanti per la tua vita, non sono importanti, anche il tuo contributo magari in queste richieste non è così importante, però siccome sei facile, sei accessibile, allora magari continuamente vieni interrotto. Ecco, io negli anni ho imparato a saper dire di no e diciamo a farmene una ragione che non posso essere presente, no? In tante richieste che mi vengono fatte. Quindi tranquillamente, se avessi dovuto attivare la mia risposta di default, sarebbe stata: vabbè, grazie a questo messaggio, non so, magari ci possiamo sentire una sera dopo le 6 della prossima settimana. E invece, proprio in maniera controintuitiva, ho detto: bene, io stamattina sto lavorando su sta roba, per le 11 mi libero, se vuoi chiamami. E devo dire che, ripeto, come per molti magari potrebbe sembrare veramente una risposta naturale e ovvia, per me non lo è, ecco, ed è stato, diciamo, il motivo, no, di questo tipo di risposta così, così disponibile, così diretta, nasce da aver fatto esperienza che nel mettersi in gioco e nel mettersi a disposizione, soprattutto nei momenti, adesso parlo proprio di me, non è un concetto generale, poi magari si applica anche ad altre persone, però ecco, in questo periodo così di affaticamento e di burnout, in cui ho fatto tanta fatica quest'estate a trovare motivazione a portare avanti quello che dovevo portare avanti, ho scoperto che invece nel mettermi a disposizione, nell'ascolto delle esigenze degli altri e del mettermi a servizio, ecco, questo mi riattivava, mettermi a servizio sulle cose che sono bravo a fare, ecco, mettere a servizio i miei talenti, ecco. Ho capito che quando apro questa porta, no, piuttosto che chiudermi nel mio, magari, non so, pessimismo o fatica o, come si dice, insomma, mancanza di fiducia, eccetera eccetera, ho fatto esperienza che invece nel mettermi a servizio con quelle che sono le mie capacità, questa cosa poi mi fa riscoprire me stesso, mi fa rientrare in me stesso, mi fa ritrovare l'origine del perché sono qui, ecco, insomma, mi dà delle risposte, anche se sono implicite, magari anche se non sono appunto risposte a domande, no, concrete, però mi in qualche maniera mi rimette, mi ridona identità, ecco, mi fa ritrovare chi sono. E quindi a questo messaggio ho detto: sì, chiamami dopo le 11. E abbiamo fatto una lunga e bellissima telefonata insieme, e lì ho capito un altro elemento importante, no, che mi sono portato a casa di quest'estate, è stato questo: che tanti problemi, no, ho tante domande, ho tante anche difficoltà personali. Non dico si risolvono, perché non è che si risolvono, però si incominciano a snocciolare, si incominciano a declinare nel confronto paritario con un altro uomo. Questo punto proprio specifico del maschile. Non so, vedo Alessandra che si ricarica tanto, per esempio, nel parlare con un'amica, nel confrontarsi con le amiche, così. Però quello di cui sto parlando adesso è diverso. Cioè, è in qualche maniera, è quasi un donarsi reciproco nella guida, non so come dire, è quello che si chiama proprio accountability, è quello che noi abbiamo sempre chiamato nel podcast accountability. Quindi fare esperienza di accountability, non tanto che ti telefono se sto cadendo in una dinamica che in cui non voglio cadere, cioè non tanto in questo, ma l'accountability sta nel fatto che ti riconosco come altro uomo, come mio simile, come mio pari, e ti affido una parte di me, come non tanto neanche come necessità di trovare una risposta, ma proprio come ti do un pezzo di me che è prezioso, e l'altro lo custodisce in una cassetta di sicurezza particolare in cui lui, in quanto uomo, ha le chiavi di accesso. Quindi non è tante volte parlo con mia moglie e dice: tu non mi ascolti mai. Ma come ti ascolto? Ma sono qua mezz'ora. Ma il suo ascolto è un ascolto di silenzio. Il suo ascolto è, cioè l'ascolto di cui ha bisogno mia moglie, o così ho capito almeno, è un ascolto di silenzio in cui in qualche maniera è il processo di tirar fuori che per lei è importante, almeno così ho capito. Per me non è così. Per me è la comprensione chiara che quello che sto affidando all'altro viene decodificato e immagazzinato in maniera corretta. È come se fosse un messaggio criptato, no? È un messaggio in codice, e quando mi confronto con un altro uomo sento che questo messaggio in codice passa dall'altra parte, vengo capito profondamente e vengo custodito, perché in qualche maniera io sono quell'uomo che porta quel segreto, ecco, chiamiamo così, non è che deve essere un segreto, però insomma porta quel tipo di umanità e di difficoltà e di domanda, non so, quello che sia. Ecco, nel parlare con questo ragazzo qui io ho sentito questo, nel senso all'inverso, cioè che lui mi parlava e io sentivo di assorbire tutto questo in me e di decodificarlo in maniera corretta. Cioè ci capivamo, ecco. Ci capivamo perché parlavamo la stessa lingua, ci capivamo perché ciò che a lui stava a cuore effettivamente stava a cuore anche a me, magari in maniera diversa, magari con un altro accento, non so, però veramente c'eravamo, no? E ripeto, tutto questo non in virtù di un'amicizia, ma in virtù di un cammino condiviso, di una meta condivisa, di un desiderio di andare a fondo su alcuni aspetti condiviso. E questo mi porta poi al... Questa telefonata mi ha attivato tantissimo, ecco. Questa telefonata mi ha attivato, e secondo me per me è stato il giro di boa, no? Nel riprendermi, no, da un po' da sto burnout, da sto affaticamento, perché è come se avessi colto in maniera inconscia il senso. Il terzo step, e invece di quest'estate, che per me è stato proprio fondamentale, è stato di prendere questi due elementi, no? L'affidamento, il cammino di affidamento di Nico, questo ascolto condiviso e profondo in questa telefonata. Allora, ho preso questi due concetti insieme e ho fatto il passo da protagonista. Ho detto: no, adesso mi apro io, adesso mando io il messaggio. E questo è proprio appunto l'accountability di cui abbiamo parlato tanto. E devo dire che per me non è stato mai particolarmente semplice. sto leggendo un libro su la sindrome da stress post-traumatico, un libro che il titolo è Il corpo accusa il colpo, che è un libro estremamente interessante, che appunto parla di queste reazioni inconsce, no? e di come, no, il nostro cervello reagisca ai traumi. Ma una cosa che mi ha colpito appunto leggendolo ieri sera è questo, facendo una lista di psichiatri, insomma, nomi famosi, eccetera, eccetera, l'autore di questo libro diceva, perché alla fine, no, tutti questi psichiatri qua lavoravano su questi argomenti perché loro stessi avevano vissuto quel tipo di esperienze e quindi cercavano una risposta. Quindi tanti, no, persone che dedicano la loro vita ad alcuni argomenti lo fanno perché loro stessi cercano una risposta per loro stessi. E devo dire che sicuramente questo percorso di Real Man e questo percorso con i gruppi nell'accountability, nella riscoperta della mascolinità e di questa apertura di un uomo con un altro uomo in maniera personale, sicuramente io almeno parlo per me, insomma, poi per Manu penso sia simile il discorso, però per me sento di aver iniziato tutto questo non tanto perché volevo fare un gesto di beneficenza nei confronti degli uomini isolati e persi che non trovavano direzione, ma piuttosto è perché io stesso mi sono sentito solo e perso e non ho trovato risposte, così che per tanti anni mi sono domandato e ho cercato, finché in questa ricerca ho trovato, no, una punta, un qualcosa che spuntava dall'acqua, una piccola radice, e poi ho continuato a scavare. E in questo scavare c'è questo percorso condiviso di Real Man e ci sta questo percorso condiviso con i gruppi. E quindi il cuore, no, che è questa qua, l'accountability, il dare l'uomo, no, che si forma con un altro uomo, e il dare la vita di un uomo nelle mani di un altro, è quello che io ho sperimentato in maniera fortissima a 20 anni nell'arrampicata, ma che poi ho continuato a cercare per tanti anni e che non ho mai trovato. Gli anni di matrimonio in questo sono stati anni di grande solitudine rispetto a questo punto, perché nel matrimonio tu vieni risucchiato in tutta una serie di dinamiche giuste, di responsabilità e di nuove porte che si aprono anche con i figli, con il lavoro magari che in qualche maniera la vita è fatta un po' così, succede tutto insieme, no? Te sposi, i figli, level up col lavoro, tutto insieme. Quindi ecco, nel vivere tutto questo sento di aver perso profondamente quella parte lì di amicizia maschile, che è fatta appunto di affidamento reciproco, cosa che ho vissuto appunto nei miei 20 anni con l'arrampicata, ma poi col tempo l'ho un po' persa. E quindi quest'estate mi sono ritrovato a Brescia con un mio amico e lì ho detto, cavolo, questa qui è la mia occasione. Questa qui adesso è la mia occasione di prendere la scatola nera, no? Il mio diario di bordo segreto di roba indigerita che sta lì e che incondivisa, incondivisibile tra l'altro per alcuni aspetti, la prendo e l'affido. Quindi mi ho fatto questa bellissima esperienza, sta gita in montagna, in cui a malincuore non ho invitato mio figlio, che comunque mi avrebbe fatto piacere da morire, no? Anche andare con lui. Non ho invitato nessuno, siamo andati io e lui da soli, e la cosa bella è che è stato esplicito. Andiamo io e te da soli perché creiamo uno spazio per poter vivere questo. Ecco, questo è stato fortissimo. Fortissimo perché non è che ci siamo ritrovati, cioè, mo come io lo dico, no, abbiamo creato un setting in cui in pratica stavamo lì per quello, quindi ci siamo fatti coinvolgere, no, dalla montagna, ci siamo fatti coinvolgere dal cammino, ci siamo fatti coinvolgere dal sentiero e tutto il resto, e appunto ci siamo presi tutto il tempo necessario per snocciolare tutto questo, prima io, poi lui, eccetera, in una, appunto, in una codifica e decodifica reciproca di grande accoglienza. Si parla, si sente tanto, no, di mascolinità tossica, di tenerezza, e io vedo appunto video su Instagram con grandi abbracci di uomini, che francamente mi sembra una profonda forzatura. Io, mio figlio, che ha 13 anni ed è alto quanto me, lo abbraccio, non c'è nessun problema. Se vedo un amico, l'abbraccio, non c'è nessun problema. Però penso che l'abbraccio venga dopo, venga nel riconoscere in qualche maniera una vita condivisa, nel riconoscere un affetto condiviso. E non è tanto un problema di tecnico, no, di scioglimento dei ghiacci, in cui in qualche maniera con l'abbraccio, non lo so, ci stanno persone che pensano così e sicuramente avranno i loro motivi, ecco. Però io questa cosa qua per me non la sento vera. Sento vero invece quello di imparare ad affidarsi, no, come Nico. Imparare a vivere un affidamento sicuro, creare dei setting, creare delle situazioni, creare delle relazioni che possano accogliere questo affidamento in maniera graduale e in maniera sicura. Maniera sicura vuol dire che se io ti affido qualcosa nelle tue mani, tu non lo lasci cadere a terra. E tu lo tieni forte, lo tieni magari più forte di me in quel momento. Bisogna sempre essere molto protettivi con se stessi. Qua non si tratta di aprirsi a casaccio, no? Di prendere veramente un microfono in mano, un telefono e condividere a casaccio cose personali, intime. Questo si chiama autodistruzione, perché la nostra interiorità è luogo sacro, le nostre ferite sono luogo sacro, e alcune di queste ancora sanguinano, quindi hanno bisogno proprio di cure, di attenzione e di accompagnamento vero. Quindi, però, ecco, il messaggio è questo affidamento sicuro è possibile, ci possono essere i presupposti per farlo, e c'è un passaggio logico da fare proprio nella testa. Perché io fino a 6 mesi fa ti avrei detto che io non ce l'avevo magari sta persona in quel momento di questo tipo per poter fare sta cosa. Però non era vero. Non era vero. Non è cambiato nulla. E che in qualche maniera ho riconosciuto io come vero e valido questo processo. Così che poi piano piano ho cominciato a vedere opportunità. Ora stiamo organizzando l'incontro nazionale di Real Men. Penso che sarà, adesso vedremo un po' dove lo facciamo, sarà a metà novembre, e io vorrei che fosse aperto a tutti. Vorrei che fosse aperto non soltanto a chi frequenta i gruppi, ma che fosse aperto veramente a tutti, e che questa cosa ci dia l'opportunità, no, di entrare più in intimità tra di noi. Questo anno, diciamo così, di cammino con i gruppi Real Men non è stato un anno intensivo, non è stato un anno in cui la presenza mia di Manu è stata, no, controllante, bensì abbiamo messo un po' di roba sul tavolo e abbiamo cercato di capire cosa poteva funzionare e cosa non poteva funzionare, lasciando grande libertà a chi sta giocando a questo gioco e chi si è messo in gioco veramente con la sua vita. Quindi in molti aspetti siamo stati anche un po' distanti, ma proprio per osservare, no, ciò che accadeva. E quello che vedo è, in alcuni contesti veramente, io vedo uomini che hanno trovato una fonte di ricchezza. Vedo uomini che hanno trovato una opportunità di dialogo vero. Questo, appunto, questo affidamento, no, con un pari. E quindi non è tanto appunto il discorso di un qualche tipo di miglioramento personale, ma piuttosto crescita personale, ma piuttosto l'imparare in qualche maniera a riconoscere e affidare, ascoltare e trattenere. E in tutto questo io vedo che c'è verità, vedo che c'è, lo vedo in loro, lo vedo nei ragazzi appunto che partecipano a Real Men, vedo in loro, vedo che ci sta, vedo che ci sta un cammino di appunto interiore profondo, cosa che, ripeto, magari non mi sarei aspettato a priori. E anche quando abbiamo fatto il primo incontro, primo raduno nazionale, che siamo stati nel bosco e tutto il resto, e anche lì, che doveva essere un po' organizzato come se fosse un'esperienza di sopravvivenza, no? Così che appunto nella difficoltà ci ritroviamo, c'è stato sicuramente, però la cosa grande, grandissima, è stato l'esperienza proprio interiore che abbiamo fatto nella condivisione personale tra uomini. Questa è stata veramente una cosa grande, una cosa veramente, veramente grande, bella, profonda. Va bene, io non so, spero che non sia stato troppo confuso questa mia condivisione, spero che possiate veramente coglierne la ricchezza. Per me è stato importante, ecco, poter riordinare le idee e metterle appunto così in esplicito. Per chi di voi fosse incuriosito un po' dai gruppi Real Men, ci sono diversi episodi che ne parlano, andate un po' a cercare in giro. Per chi invece si volesse iscrivere, deve mandare un'email a scrivi@realmen.it, dove scrive nome, cognome, età, provenienza, stato civile e una breve motivazione sul perché vuole partecipare. Ecco, l'unica vera richiesta per partecipare ai gruppi Real Men è essere disponibili ad affidarsi ed accogliere l'affidamento degli altri. Per il resto, ogni mercoledì facciamo uscire un nuovo episodio del podcast e la newsletter un po' quando capita, presto ce n'è una pronta appunto sul burnout, quindi se volete iscrivervi alla newsletter ci sta il form per iscriversi sempre sul sito realmen.it. Ragazzi, grazie per essere stati oggi qui con me, grazie per questi anni insieme con Real Men, e sono veramente convinto che questo potrà essere un anno veramente profondo di crescita, e penso che andremo veramente a fondo su tanti temi importanti, quindi ecco, grazie di esserci, sono felice di poter portare avanti questo progetto insieme a mano. Ci vediamo mercoledì prossimo, ciao!